La Micromega, notizie lette dalla sintesi vocale Voce Viva. 2024-11-11, elezioni USA, più che vincerle Trump, le hanno perse i democratici. I democratici avevano perso le elezioni USA 2024 già da tempo per via di una crisi interna al partito e una scissione con il suo elettorato. 2024-11-11-12-28. Federica D'Alessio, giornalista freelance. Cura inchieste e analisi su fenomeni sociali e politici particolarmente legati ai movimenti delle donne, delle persone immigrate e in generale delle classi subalterne. Ha vinto il premio Lucchetta 2022 Stampa Italiana per il giornalismo sui diritti dell'infanzia. Una sua inchiesta sulla filiera del grano ha vinto il premio Parco Maiella 2021 e il premio di pubblico dominio 2019. Un primo sguardo ai voti espressi in queste elezioni USA ci dice che più che averle vinte Trump, le hanno perse i democratici, prima di tutto perché, stando alle proiezioni non ancora al 100% definitive, hanno perso il voto popolare, cosa accaduta molto di rado ai Dem, dal 1992 a oggi soltanto George W. Bush nel 2004 lo aveva conquistato contro John Kerry. Significa che le persone non si sono mobilitate per andare a votare Kamala Harris, la quale al momento, mentre il conteggio non è ancora definitivo, sembra aver perso una quantità di voti significativa rispetto al picco di consensi, oltre 81 milioni di preferenze assolute registrato da Biden nel 2020, il più alto numero di voti mai ottenuto da un candidato presidenziale. Negli USA recarsi al voto per esercitare il proprio diritto democratico non è un'impresa semplice. Occorre registrarsi per ricevere il certificato elettorale e mettere in atto una serie di procedure che già di per sé richiedono un certo grado di motivazione politica. Ecco perché la cantante Taylor Swift, quando mesi fa fece il suo, invero molto tiepido, endorsement a Kamala Harris, incitò i suoi fan innanzitutto ad andare a registrarsi per votare. La prima logica conclusione, dunque, è che il Partito Democratico non ha mobilitato i suoi elettori questa volta. Sulle ragioni si specula e speculerà, ma se si fosse guardato alla convention democratica e, prima ancora, alle vicende che hanno portato al ritiro di Biden dalla candidatura per il secondo mandato e all'investitura di Harris, non passando per nuove primarie, il disastro era già in luce, non solo né tanto nei sondaggi, ma nelle dinamiche di un partito che si è visto attraversato da correnti politiche e di potere al suo interno, rivalità e intrighi. Un partito composto da aree di estrazione politica diversa, come quella guidata da Bernie Sanders, che dopo aver avuto un ruolo cruciale nel ticket con Joe Biden nel 2020 si è del tutto eclissata in questa elezione anche per la goffaggine, per non dire l'ambiguità, con cui Sanders prima e Alexandria Ocasio-Cortez poi hanno espresso le loro posizioni sulla devastazione di Gaza, portata avanti con l'attivo e convinto beneplacito di Biden e Harris, attuale vicepresidente. Ma oltre che dalle sue aree, il Partito Democratico è composto anche dalle sue famiglie e dalle loro rivalità. Gli Obama, che a quanto sembra non erano poi così entusiasti dell'opzione Harris, e i Clinton, che l'hanno invece spinta con convinzione. Dinamiche di potere interne che hanno rafforzato, e tanto più ciò è avvenuto durante la convention ad agosto, l'immagine di un partito Z, un partito circolo ben poco aperto alle istanze provenienti dalle realtà popolari. Indimenticabile e di sicuro pagata a caro prezzo la chiusura agli Uncommitted, quei delegati alla convention maggiormente solidali con il popolo palestinese, guidati dalla deputata Rashida Tlaib, che non ha fatto endorsement a Harris, ai quali è stata addirittura negata la parola durante la 4 giorni di Chicago. I dem americani escono dunque da queste elezioni a pezzi, come a pezzi ci sono arrivati. La partecipazione alla competizione di alcuni terzi partiti, come il Green Party di Jill Stein, ebrea americana antisionista che ha espresso l'unica posizione radicalmente favorevole al cessate il fuoco in Palestina e all'embargo totale delle armi americane verso Israele, non sembra ancora che abbia fatto davvero la differenza in termini di voti sottratti. L'ha fatta invece la mancanza di mobilitazione, una candidatura debolissima che si è giocata la carta femminile, senza convinzione e quel che è peggio, senza visione, che ha pescato le alleanze e i voti a destra, secondo l'usanza ormai tipica dei liberal democratici in Occidente, anche attraverso iniziative francamente suicide come il ticket con Liz Cheney, repubblicana di ferro ancorché antitrumpiana, figlia dell'ex vicepresidente Dick Cheney, la quale ha ben pensato di chiedere un endorsement a Harris niente meno che a George W. Bush, responsabile delle disastrose campagne militari in Afghanistan e in Iraq durante tutti i primi anni 2000. Per la grande questione che emerge da queste elezioni americane, anche per via di come Kamala Harris ha impostato la sua campagna in questi mesi, che seguono 4 anni di vicepresidenza scialba a dir poco, ovvero puntando all'asse con segmenti di elite e ignorando in modo persino plateale le istanze provenienti dai settori più dinamici della società americana, come i segmenti di studenti e i rappresentanti delle comunità discriminate, e se la democrazia cosiddetta liberale sia ancora una democrazia della gente comune, o se non si sia ormai ridotta a un giro di giostra per le elite, una partita alla quale chi vuole può dire la sua con il voto, perché no, si accomodi pure, ma è una partecipazione dagli spalti. La torsione oligarchica in atto nelle democrazie occidentali è una realtà da molti anni, tanto in Europa quanto negli Stati Uniti. Non c'è soltanto Elon Musk a sostenere Trump come si sostiene un suo delfino, ci sono anche i 50 milioni di dollari che Bill Gates di Microsoft ha puntato su Harris. Può un finanziamento per una cifra simile considerarsi altro che una forma di controllo del proprio candidato? Nel 2021 Donald Trump era un uomo finito, l'assalto di Capitol Hill aveva suggellato non la sua forza, ma la sua debolezza dopo una sconfitta sonora inflittagli dal suo avversario. Durante 4 anni, Joe Biden e tutta l'amministrazione democratica non hanno né voluto né potuto coinvolgere la società americana in una visione minimamente alternativa a quella della polarizzazione sociale e culturale dei due blocchi. Incapaci di fare la differenza dal punto di vista della visione, si sono serviti continuamente dello spettro di Trump per cercare di brillare, e in questo modo l'hanno nutrito e tenuto in vita loro stessi. Con l'avallo allo sterminio del popolo palestinese di Gaza, in questo ultimo anno, hanno infine gettato la maschera e svelato anche l'orrore del loro orizzonte etico e disumano, perdendo così la fiducia di interi settori fra i più politicamente dinamici e solidali. Così come hanno fatto per via di una politica migratoria realmente indistinguibile da quella della destra, la dinamica in atto negli USA da questo punto di vista riflette quelle europee in molti sensi. È una dinamica di tramonto dell'egemonia dell'Occidente nel suo complesso, delle sue elite ormai ridotte a oligarchie. Per cosa succederà da domani? Non è del tutto scongiurato il rischio di una guerra civile. Nei mesi di interregno fra Biden e Trump, che assumerà la presidenza solo a gennaio, potrebbero ancora verificarsi terremoti sociali e politici, in primis una guerra con l'Iran dalle conseguenze potenzialmente devastanti anche all'interno stesso della società americana. Una cosa è certa, è un lungo buio dell'umanità quello che stiamo attraversando. Man mano che le democrazie liberali perdono il loro tratto popolare, inteso nel senso di una partecipazione attiva e diffusa dei cittadini alla vita della collettività, perché le elite si arroccano sempre di più nel loro potere fratto dominio e perché la gente comune vive una lunga dinamica di smarrimento che porta alla rinuncia o all'esercizio dei propri diritti, spesso ancora prima che alla negazione violenta degli stessi, ci dirigiamo verso uno scenario in cui le libertà politiche, di espressione, di associazione, di vita democratica a ampio raggio si restringono sempre di più, come si vede bene rimanendo negli Stati Uniti, nelle vicende in corso nei campus universitari dove a suon di regolamenti e censure, spesso richiesti a gran voce dagli stessi che fino a ieri si lamentavano della cancel culture, la libertà di associazione e di protesta sta subendo restringimenti pericolosi. Molti temono Trump e il suo vicepresidente per il pesante attacco alle libertà individuali, innanzitutto delle donne, che non hanno mancato già in passato di sferrare e che certamente sferreranno ancora. Ma oltre a un lungo elenco di libertà in pericolo a essere traballante e non da ora è l'assetto democratico nel suo complesso, l'impalcatura organizzativa e di pensiero della società che rende possibile l'esercizio di ogni libertà. Questi prossimi 4 anni potrebbero darle il colpo di grazia, l'unica alternativa è reagire e resistere contrapponendo testardamente una visione altra, sapendo che questa non è e non può essere nelle disposizioni di nessuna realtà politica le cui briglie siano tenute dalle elite. 003 fratto.